Vi ho preannunciato tre volte che oggi avrei fatto la predica per i genitori che porteranno i loro bambini per la benedizione all'Epifania. Tre volte. E ogni volta che ve lo dicevo poi mi mettevo a preparare la predica. E poi non mi piaceva e ne preparavo un'altra, così ne ho preparate tre. E ho visto che diventavano sempre più lunghe e allora ho detto no. Altrimenti i miei coscritti mi mangiano. Ecco, allora ho pensato, come il Signore mi ha suggerito tutte e tre le volte qualcosa da dire, mi suggerirà anche la quarta, anche se non tengo fogli davanti. Scusatemi l'introduzione. Abbiamo visto Maria e Giuseppe. Come li vediamo? Li vediamo che vivono per Gesù, tengono Gesù in mezzo, è Lui che li muove, è per Lui che affrontano viaggi, fatiche, è a Lui che pensano in ogni momento, Maria e Giuseppe, hanno Gesù in cima ai loro pensieri. In cima ai loro desideri. Chissà, è bambino, ma lo vedono già grande. E come lo vedono da grande? In base a quello che desiderano che diventi da grande, si comportano adesso che è piccolo. Desiderano che lui da grande sia ubbidiente a Dio, che sia un membro vivo del popolo dell'alleanza. E allora cominciano da piccolo a solo 40 giorni e ubbidiscono loro al Dio dell'alleanza. Avete sentito che per tre volte è stato detto che fecero come prescrive la legge del Signore. E così al loro bambino offrono quest'ambiente, ambiente di ubbidienza a Dio. Questo è il loro primo amore per il bambino. L'amore più grande è l'amore che li impegna di più. L'amore per il bambino è l'amore che hanno per il Signore. Ma di certo noi vediamo, e voi vedete anche, Maria e Giuseppe. Non li vediamo, che il Vangelo non l'avrebbe neanche detto, ma non li vediamo mai litigare tra di loro. Ve li immaginate? Maria e Giuseppe che litigano? Vi immaginate Maria e Giuseppe che non sono attenti l'uno all'altro? Che non si sopportano? Ve li immaginate? No. Anzi, ci immaginiamo Maria e Giuseppe attenti l'uno all'altro, attenti l'uno ai bisogni dell'altro, alle necessità, in modo da essere pronti, E quando vanno fuori casa, ve li immaginate che guardano di qua, di là, per vedere Giuseppe se trova una ragazza più grande, più bella o più attraente della sua Maria? E quando sono in viaggio, vi immaginate Maria che si guarda intorno per vedere se c'è un giovanotto più svelto o più del suo Giuseppe? Ecco, essi amano Gesù amandosi loro, vivendo la loro fedeltà. È l'amore più grande che danno al figlio. L'amore più grande che i genitori possono dare ai loro bambini è il loro amore reciproco tra loro due, marito e moglie, mamma e papà. Questo è l'amore più grande. Difatti voi vedete quanto soffrono i bambini quando vedono che i genitori non si stimano, non si amano e litigano. Anche se litigano per via di qualcosa da dare o da non dare al proprio figlio, ma il loro litigare crea nel proprio figlio insicurezza, crea incapacità di discernimento, crea infelicità, e allora vengono preparati per le future anoressie, bulimie, vatte la pesca, quali altri danni psicologici. Ma prima di essere psicologici, quei danni sono spirituali, perché nella vita dei bambini deve crescere non solo il corpo, non solo l'intelligenza, deve essere nutrito anche lo spirito. E lo spirito non può essere nutrito che da cose spirituali, da realtà spirituali. E le realtà spirituali cosa sono? Le relazioni, non solo tra gli uomini, ma relazioni interiori. Il bambino deve imparare, ed è capace di imparare, è fatto per imparare, ad avere attenzione a Gesù, ad amarlo, a parlare con Lui nel suo cuore, a fare qualche cosa per Lui. Quando voi eravate piccoli, i vostri genitori li chiamavano i fioretti. Che cos'era? O che cos'è? Quando li insegnate ai vostri bambini, far qualcosa per Gesù, per amore di Gesù. E così si alimenta una vita interiore che darà significato, darà capacità di superare difficoltà o sofferenze in futuro. Maria e Giuseppe, noi li vediamo così, con questa capacità di aiutare il loro bambino, visto che essi vivono in un ambiente, vivono l'ambiente di fede nel loro cuore, di ubbidienza a Dio, abituano il loro bambino a vivere in questo ambiente di fede, di ubbidienza a Dio. Gesù per loro certamente è il centro dell'attenzione, ma il loro bambino lo amano con l'attenzione che essi danno a Dio. E così voi genitori amate i vostri bambini perché amate Gesù presente nella vostra famiglia. E Lui lo amate di più ancora dei vostri bambini. E così i vostri bambini imparano. E lo amate di più, perché ogni giorno vi fermate a pregare. Vi fermate ogni giorno a pregare. E poi alimentate questa preghiera quotidiana in casa, l'alimentate con questa preghiera qui, perché sapete che non siete delle isole sparse nell'oceano, ma fate parte di una comunione, di una comunità, di una società. E allora eccoci qui, tutti insieme, con una fedeltà settimanale. Ogni settimana siete qui, coi vostri bambini, perché anch'essi devono imparare che colui che per voi è importante più di tutto deve essere importante anche per loro. E questo non lo si insegna col dirglielo, si può dirglielo certamente, ma lo si insegna col farlo. E quei genitori che una volta saltano la preghiera perché così, perché colà, o un'altra volta saltano la messa della domenica perché c'è un raffreddore in ballo, o perché piove, o perché c'è il sole, o perché c'è da correre di qua o di là, niente più facile che questo sistema per educarli all'ateismo. Perché se ci sono cose più importanti di Dio, vuol dire che Dio non è importante. E quindi, se Dio non è importante, vuol dire che si può far senza. E se si può far senza 7 volte all'anno, si può far senza anche 14, e anche 24, e anche 55. E invece voi, i vostri bambini, non li volete educare all'ateismo, ma neanche volete che siano in balia di chiunque. Mi ha colpito uno di voi che quando cercavo di preparare al battesimo del bambino, mi ha detto: «Ah, io non voglio che mio figlio diventi musulmano, per questo voglio battezzarlo». Certamente, perché i pericoli ci sono per i bambini, e per i ragazzi e per i giovani. I pericoli ci sono per la loro fede. Perché? Ecco, i genitori che dicono: «Lascio che scelga lui quando avrà 18 anni». Che cosa sceglie? Sceglie quello che conosce, quello che ha incontrato, quello che è diventato più attraente. Allora cos'è che può diventare più attraente? Può diventare più attraente e più forte. E allora avrà le proposte dai musulmani che sono i più forti, hanno il Dio più potente. Oppure sono attratti, possono venire attratti da ciò che è più puro. Allora diventeranno testimoni di Geova, perché tra loro nessuno fuma, nessuno beve, nessuno si droga, nessuno bestemmia, nessuno. Diventeranno così. Oppure possono essere attratti da ciò che è più, che lascia andare, tutto bello, tutto buono, perché tanto tutto quello che viene, quello che sorge dentro è frutto di Dio, perché anche noi siamo Dio. Cioè, vengono attratti dalle filosofie o teorie o fantasie che vengono dall'Oriente, mescolate con varie cose, modificate, eccetera, e che si imparano facilmente nei vari corsi di yoga o di altre cose simili con nomi strani, orientali. Oppure vengono attratti da ciò che è più proibito, e allora andranno a far parte di gruppi satanisti, che ci sono, non sono lontani molti chilometri. E se non conoscono Gesù, e se non hanno imparato a vivere per Lui e a capire che Lui è la pace sua e della famiglia, non solo a capire, ma a sperimentarlo, allora saranno attratti da tutte queste altre proposte che troveranno sulla porta della scuola, se non addirittura dentro la scuola. Ecco, allora, se Non volete che i vostri figli diventino così o cosà, ma che vivano una vita serena, sana, bella, non solo, ma piena e ricca nella fede del vero Dio, allora dovrete saper rispondere ai loro perché. Ne avranno tanti, perché così, perché colà, avete già cominciato a rispondere ai loro perché. E vi siete accorti che tante volte quello che sapete non è sufficiente. E allora non occorre che dica niente, avete già capito. Bisogna che anche i genitori continuino ad andare a scuola. Scuola di fede, scuola di cultura cristiana, chiamatela con nomi più belli, una volta si diceva semplicemente, ben una parola difficile, ma la più usata, catechesi. Però il credo, sapere cosa dice il credo, ma saperlo in profondità, non solo così le parole, ma il significato di ogni parola, di ogni frase e del perché c'è e perché non è stata tralasciata e non la tralasciamo mai quella frase dal credo, c'è un perché. Sono i perché che hanno cominciato e continueranno a farci i bambini. Molte altre cose ci sarebbe da dire ai genitori, ma vedo che basta per oggi. E allora continuiamo la preghiera, continuiamo questa preghiera dell'Eucarestia per dire a Lui stesso, a Gesù, ma anche a Maria e Giuseppe, che continuino come sono stati vicini a Gesù, a star vicini anche a noi, per aiutarci. Loro erano sì ignoranti. Maria e Giuseppe venivano da Nazareth, non c'era l'università a Nazareth, non c'era nemmeno la televisione a Nazareth, neanche il cellulare e nemmeno il computer. Ignoranti erano. E come ho fatto a tirar su un figlio così? Sapevano che il vero educatore per il loro figlio è il Padre, Dio. Perciò stavano uniti a Lui e ubbidienti a Lui. E allora anche noi chiediamo che ci aiutino a star rivolti a Dio Padre, ubbidienti a Lui. E allora non solo i genitori, ma anche i nonni, e anche i padrini, e anche gli zii e i fratelli sapranno aiutare i figli, i bambini a crescere seriamente.